Percorsi. Dalla fine all'inizio.
Un buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori e benvenuti all'ascolto di questa seconda tappa del nostro percorso, di questo percorso un po' paradossale, che dalla fine va verso un inizio, un percorso che spero possa interessarvi e magari anche un po' appassionarvi, perché a me pare che dominino un po' il nostro clima quotidiano le voci di ciò che finisce. Ecco, si sente sempre parlare della fine, no? Fin direi dagli inizi del Novecento, il tramonto dell'Occidente, l'eclissi del sacro, l'ontologia del declino. Questi sono i termini che predominano nel nostro tempo. Ecco, noi invece vorremmo in un certo senso partire da questa fine, dare per scontato che moltissime cose, convinzioni, abitudini della mente e del comportamento stanno effettivamente tramontando, ma vorremmo intravedere proprio dentro questo esaurimento qualcosa di nascente, una direzione evolutiva. In un certo senso vorremmo trovare i fondamenti di una speranza, perché quale può essere oggi una speranza fondata se non quella che intraveda in un tempo di crisi, qual è il nostro, dei semi di un nuovo cominciamento. Però io direi che per vedere, per intravedere, per sentire qualcosa di nascente nel cuore di un inverno, ecco, è necessario anche un ascolto attento, sottile, delicato. Ed è per questo che nel nostro percorso dalla fine all'inizio ci facciamo spesso aiutare dalla parola dei poeti. E oggi vorrei avviare la nostra mattinata con alcune parole di Saint-Jean-Pers, un poeta francese che vinse il premio Nobel nel 1960 e fece un bellissimo discorso a Stoccolma, in cui tra l'altro diceva: «I peggiori rivolgimenti della storia non sono che ritmi stagionali in un più vasto ciclo di concatenazioni e rinnovamenti. Solo l'inerzia è pericolosa. Poeta è colui che spezza per noi l'abitudine, e il poeta dica a tutti chiaramente il gusto di vivere questo tempo forte, perché l'ora è grande e nuova nella quale conoscersi di nuovo». Ecco, io credo che sia, diciamo, di buon augurio intonarsi a questo pensiero di Saint-Jean-Pers e ricordarcelo anche tra noi, che il tempo che viviamo è certamente critico, è certamente duro, ma può diventare anche un tempo straordinario e straordinariamente propizio per provare a conoscerci in un modo nuovo. Oggi affronteremo un tema centrale in questa dinamica tra fine e possibile nuovo inizio, e cioè la crisi della famiglia. Credo sia ovvio che se stiamo per davvero su un discrimine epocale, in un passaggio così grande, cruciale della storia, sarà innanzitutto proprio la relazione fondamentale, la relazione fra l'uomo e la donna, il luogo, cioè in cui in definitiva nasce e cresce la vita umana, a subire i primi e più forti contraccolpi. E infatti, lo sappiamo, da tempo la famiglia tradizionale è in crisi. Ma anche qui noi non vogliamo fermarci alla constatazione della crisi e vogliamo invece proprio continuare a fare domande, a chiederci che cosa ci vuole indicare questa crisi e ancora di più in quale direzione ci vuole spingere questa crisi. Che cosa sta succedendo nel profondo della relazione tra l'uomo e la donna, in questo mistero della coniugazione degli opposti che non solo nel matrimonio umano, ma in ogni dimensione della realtà sembra essere il luogo in cui si genera la vita e si rinnova. Ecco, ancora una volta credo che per uscire dal clima un po' oppressivo del finire, dei rimpianti, no? Che c'è anche questo clima di rimpianto nel nostro tempo, di nostalgia di non si sa quali bei tempi andati o paradisi perduti, per uscire da questo stato interiore di impotenza, dobbiamo porci domande radicali, semplicemente, con nuova semplicità forse, domande che però scavino nel profondo, perché io credo che l'inizio, se ci sarà un nuovo inizio, dovrà essere essenzialmente un inizio di pensiero, un nuovo pensiero. Noi ricominciamo nella vita, nella storia, sempre innanzitutto ricominciando a pensare. Roberto Volpi è uno statistico e ha scritto un libro che ha già fatto molto discutere, che si chiama La fine della famiglia. Volpi, buongiorno.
Buongiorno.
Che cosa dobbiamo intendere con questa espressione così drastica? Ecco, perché oggi si parla in realtà di modelli diversi di famiglia? Ecco, che cosa dobbiamo intendere con il concetto di fine della famiglia? Ci faccia un po' un quadro della situazione come le si è mostrata in Italia con i suoi studi.
Innanzitutto la fine famiglia è un titolo, come dire, un po' forte, ma vuole stare a significare sostanzialmente il tramonto di un modello più tradizionale di famiglia.
Sì.
Il modello di una famiglia dove si incontravano più generazioni, non soltanto quella dei padri e dei figli, ma per esempio anche quella dei nonni, questa è completamente tramontata. Il modello di una famiglia estesa numericamente, anche questo modello è sostanzialmente tramontato. Il modello di una famiglia dove l'autorità paterna era incontrastata, anche questo è tramontato. Quindi la fine della famiglia è intesa in questo senso, nel senso una famiglia che si era formata, vorrei dire, nei secoli e che a partire sostanzialmente dalla fine degli anni 60 si è sempre andato più indebolendo, fino ad oggi, e praticamente questo modello è, come dire, minoritario, non che non esista più, ma è minoritario. Intanto la famiglia ha al suo interno, ormai, quando ce le ha, due sole generazioni, quella dei padri e quella dei figli, quando sì. ce le ha, perché molto spesso c'è una generazione soltanto, che è quella della coppia, e quindi la famiglia che si è estremamente, sotto il profilo quantitativo, ristretta, e la famiglia dove sostanzialmente oggi, proprio per queste caratteristiche che è venuta assumendo, cioè una minore dimensione, generazioni che non si incontrano più, che sono poche, ha ormai al suo centro come autorità educativa la donna, e non c'è più il bisogno di un'autorità, come dire, rigida come quella maschile, per tenere assieme più generazioni, per tenere assieme molti individui. Oggi con questo tipo, questa tipologia di famiglie basta un'autorità soft, che è quella che sa esercitare la donna. Quindi in questo senso la famiglia tradizionale è, come dire, al tramonto, comunque, ripeto, è diventata una tipologia minoritaria.
Ecco, a livello statistico come stanno le cose in Italia proprio rispetto a questi modelli di famiglia tradizionale o diversa?
Ma guardi, a livello statistico bisognerebbe, paradossalmente, per capire cosa sta succedendo alla famiglia italiana, parlare di non famiglia, perché il fenomeno vero della famiglia italiana è la difficoltà con cui ormai si fa famiglia. Se noi andiamo a guardare i risultati dell'ultimo censimento, il dato più clamoroso che scopriamo, se lo sappiamo cercare, è qualcosa che non viene mai ricordato, e cioè l'incremento formidabile tra il 1991 e il 2001 dei celibi, dei veri celibi, cioè di quelli che hanno almeno 25 anni, da 25 anni ai 50, ai 60 anni, e che quindi possono sposarsi, vogliono tranquillamente sposarsi, e non sono sposati. E non soltanto non sono sposati, ma non sono mai sposati. Ecco, questo è il punto. Questo è l'incremento formidabile del 40%, 2,5 milioni di veri celibi in più, in una popolazione assolutamente stazionaria, assolutamente sì. stazionaria, pari al 40% di celibi in più. Noi ragioniamo sempre, per esempio, su divorzi, sui divorzi e le separazioni, ma i divorziati e separati, per intenderci, sono aumentati nel frattempo, sono arrivati nel frattempo a 600.000, cioè un quarto dell'aumento che hanno avuto i celibi. Però di questo aumento dei celibi non si discute mai, il che vuol dire che c'è una grande difficoltà in Italia a fare famiglia. Questo è il primo punto. La questione è semplicissima: è venuto negli ultimi 30 anni sempre più in primo piano il modello del figlio unico. Questa è la grande trasformazione della famiglia italiana.
Ecco, ma mi tolga una curiosità: nel numero dei celibi si contano anche le convivenze? Oppure?
Sì, si contano anche le convivenze, ma su questa questione c'è, come dire, una sorta di esagerazione, perché l'Istat ha contato anche le coppie di fatto, ecco, per intenderci. Sì. Le coppie di fatto sono davvero poche, sono 500.000. Insomma, fra tutti, maschi e femmine, sono 500.000, sono davvero poche. Cioè l'idea che però questo aumento di 2,5 milioni è, come dire, a questo aumento si fa fronte un aumento delle coppie di fatto quasi pari numericamente, di peso quasi uguale, non è vero, perché non è così. L'aumento dei celibi è formidabile, l'aumento delle coppie di fatto è davvero piccolo, per quanto venga enfatizzato, è davvero piccolo. L'Italia non è un paese delle coppie di fatto, non lo, per ora non lo è.
Thank you.
Torniamo a Roberto Volpi, autore, come abbiamo detto, di questo libro La fine della famiglia. Ecco, Volpi, da cosa deriva, secondo lei, un po' questo esaurimento della voglia di mettere su famiglia o anche di accoppiarsi, rispetto al discorso che faceva prima sul proliferare dei celibi, dei singles? Ecco, da cosa dipende? Che idea si è fatta? È tutto riconducibile a cause economiche, quelle che più o meno sempre vengono ripetute, la difficoltà economica, la difficoltà dell'appartamento, ecco, o c'è dell'altro? Che idea si è fatta in questo suo studio?
Ma io ci ho fatto naturalmente l'idea che c'è dell'altro, non può non esserci dell'altro, direi questo, non può non esserci dell'altro, perché in Italia noi abbiamo assistito a un formidabile aumento degli ultratrentenni che restano in famiglia. Questo è il dato di fondo. Ora, come dire, per giustificare questo fenomeno, come ha detto lei, normalmente si ricorre a interpretazioni di tipo economico o economicistico, come vuole, ma non possono queste spiegazioni spiegare tutto, perché, per esempio, gli ultratrentenni che stanno in famiglia, 8 almeno su 10 hanno un lavoro, Ora io non voglio pensare che questo lavoro è perfetto per tutti gli 8, però se 8-9, questa è la proporzione, su 10 hanno un lavoro, non si giustifica il fatto che tutti rimangano in casa fino a 35 anni. Quindi ci sono anche altri fattori, per esempio il fatto che nelle famiglie italiane non è richiesta nessuna prestazione, nessun dovere a chi rimane in casa fino a 40 anni.
Quindi è comodo, insomma, diventa una gran comodità.
È comodissimo, è straordinariamente. Non c'è il dovere nemmeno da parte di quanti hanno un lavoro stabile di contribuire alle spese della famiglia. Cioè diventa straordinariamente comodo, perché cosa succede? Succede che si ha la possibilità, rimanendo nella famiglia di origine, di sposare due modelli contemporaneamente. Il modello di chi sta in casa, appunto, nella famiglia di origine, e il modello contemporaneamente di chi intrattiene una sorta di relazione di fatto e di chi è in pratica in una sorta di coppia di fatto, però senza che questo secondo modello comporti, rispetto al primo, quello dello stare in casa, nessun passo definitivo. Questo è la questione. Poi naturalmente c'è un ultimo, un terzo secondo me fattore, e che è quello più generale di un affievolimento del senso della responsabilità verso la società, del senso della continuazione della specie, cioè del fatto che, insomma, bisogna dare anche un contributo in termini di riproduzione, perché altrimenti questa società non è che possa andare avanti senza figli, per esempio. È un problema che si va risolvendo grazie quasi esclusivamente, per l'apporto, ripeto, degli immigrati, che è un apporto duplice, perché sono molti, perché hanno una fecondità, un numero medio di figli per donna, che è sostanzialmente più del doppio di quello delle donne italiane. Quindi quel problema demografico si va attenuando quantomeno sotto la spinta dell'immigrazione, ma niente affatto, o pochissimo, per una ripresa della fecondità delle coppie italiane. Quindi vuol dire che per noi è rimasto quello. Gli italiani sono ancora oggi quelli che fanno meno figli praticamente nel mondo, e questo è da ormai un bel po' di anni. Quindi non si sente questo, non c'è questo sentire, c'è un impoverimento sotto questo aspetto. Dove porti non si sa. Gli ultimi 10 anni abbiamo avuto 3 milioni di immigrati, quindi sotto quell'aspetto c'è un recupero, ma è un recupero che, dipendendo dagli altri, non risolve i nostri problemi, non risolve soprattutto i problemi di un rapporto della nostra popolazione, degli italiani, rispetto alla questione della responsabilità.
E quindi anche a quel problema di caduta morale, ma io direi anche vitale, in definitiva,
sì, vitale, di cui vitale, parlava. È il vitalismo, paradossalmente, so che è una brutta parola, però questo è, c'è una mediocrissima vitalità della popolazione italiana sotto questo aspetto, che secondo me è una mediocre vitalità che si ripercuote anche su altri settori, che ha a che fare anche con altri settori. Le porto un esempio. La questione del figlio, paradossalmente, dà più forza anche in altri ambiti, perché stimola le famiglie, certo, stimola le coppie a fare di più, ad andare più avanti.
Quindi è come un chiudersi, come un progressivo chiudersi come una lumaca dentro.
Esattamente, c'è un progressivo chiudersi, del resto non a caso, come dire, non voglio allargare troppo il discorso, ma se lei prende le graduatorie fatte sulla base di alcuni indicatori internazionali del progetto PISA, per intenderci, che sono riconosciutissimi a livello internazionale, sì, che cosa vediamo? Vediamo che valuta i quindicenni la loro capacità di apprendere, la capacità di avere una capacità di risolvere i problemi, di saper leggere, di capire la matematica e così via. E noi che cosa vediamo? Da quando c'è il progetto PISA, cioè dal 2000, i quindicenni italiani perdono posizioni e sono al penultimo posto della graduatoria. Perdono posizioni in una maniera drammatica. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è semplicemente una cattiva scuola, cose, ma non c'è più un impulso vero.
Siamo a Percorsi, io sono Marco Guzzi e stiamo percorrendo la difficile via che dalla fine possa portare ad un inizio, e lo stiamo facendo intorno alla crisi della famiglia. La famiglia è in crisi, ci ha spiegato Roberto Volpi, per molte cause, a molti livelli direi, e anche a causa di una certa caduta del senso di responsabilità, per una caduta morale e vitale, per una certa pigrizia, ecco, diciamo, c'è una certa pigrizia delle nuove generazioni che sono sempre più abituate alle comodità. Ricordate Arthur Rimbaud che diceva: odio l'inverno perché è la stagione dei comfort. L'inverno ci abituiamo ai comfort, diventiamo pigri, non vogliamo uscire di casa. Tutto questo è certamente vero, ma noi dobbiamo scavare, abbiamo detto, no? Noi andiamo dalla fine all'inizio, quindi dobbiamo farci domande, domande più complesse, più difficili, per trovare dei sentieri di reale novità. Ecco, io credo che le cause più profonde della crisi della famiglia tradizionale siano appunto molto antiche e molto più profonde di queste. E se devo ricordare la mia vita, io ricordo che quando mi misi con la mia ragazza, con Paola, nel 1977, avevo 22 anni. Ed ero del tutto preso in quel momento giovanile, ero preso dal pensiero di Nietzsche, da un pensiero critico, da un pensiero radicalmente critico. Me ne andavo in giro citando, tra l'altro, mi pare un pensiero di Aurora, del volume Aurora di Nietzsche, che diceva: non sposarsi è un piccolo atto di anticonformismo che però va assolutamente fatto. Questo era un po' il mio Vangelo nicciano, che mi faceva particolare anche nel mio gruppo di amicizie. Per cui dissi subito alla mia ragazza, a Paola, quando ci conoscemmo, quando incominciamo a frequentarci di più, che in realtà io non sapevo molto del tragitto della vita che mi si sarebbe aperto davanti, non sapevo che fine avrei fatto, ma di una cosa ero certo, una cosa ero assolutamente certo, e che cioè non mi sarei sposato mai e non avrei lavorato mai. Questa era la mia convinzione di fondo, che probabilmente ha un po' smarrito all'inizio la mia povera ragazza. Non ero un buon partito, ecco, non mi presentavo come un buon partito. Però 8 anni dopo, con sommo stupore dei miei compagni di liceo, in realtà poi mi sono sposato e a modo mio ho anche incominciato a lavorare. Ma in realtà io non avevo cambiato del tutto la mia idea. Cioè, io a 20 anni rifiutavo un certo modello di matrimonio che ho poi continuato a rifiutare. Ecco, il matrimonio potrei dire come bruto fatto di natura, il matrimonio come organizzazione, avremmo detto in quegli anni, borghese della vita, ecco, il matrimonio come luogo chiuso, come luogo di ipocrisie, come luogo di violenze, di conformismo, di noia. Ecco, tutte queste critiche venivano anche loro da lontano e avevano anche le loro ragioni, da un secolo, possiamo dire, almeno da un secolo, questo tipo di matrimonio, il matrimonio tradizionale, veniva criticato, è stato criticato. Ricordate, non so, la critica di Ibsen al matrimonio come tomba della creatività femminile. Il matrimonio è il luogo in cui la donna muore dal punto di vista creativo, deve rinunciare, deve sacrificare ogni sua creatività. La critica al matrimonio come clan, alla famiglia come luogo mafioso. Non a caso la mafia tutela la famiglia, e la famiglia il luogo di questo potere che è sempre contro qualcuno e è dominato dalla violenza. Leggevo sempre nella mia giovinezza, ma voglio dire, queste radici ce le abbiamo dentro, l'André Gide, che diceva: famiglie, porte chiuse, io vi odio. Ma poi tutta la critica freudiana, no? Freud ci aveva insegnato e ci ha insegnato a vedere dietro il bel focolare domestico, dei teatrini di violenza edipica terrificanti, no? Per cui poi dobbiamo spendere 20-30 anni della nostra vita per curarci dai danni psichici che abbiamo subito spesso in queste buone, belle famiglie unite di questo fantomatico passato che avremmo alle spalle. Ecco, dobbiamo ricordare queste critiche perché secondo me sono anch'esse dentro la crisi attuale della famiglia, giustificano in un certo senso, spiegano come mai le nuove generazioni siano così riluttanti. Potremmo forse dire che più o meno consciamente le nuove generazioni cerchino altro, un'altra forma di famiglia, qualche cosa che non hanno alle spalle ma hanno davanti, e forse nemmeno sappiamo che cosa cerchiamo. Quindi è possibile, e come è possibile, un'altra forma di famiglia che cioè nasca dall'assorbimento di tutte le critiche giuste che sono state poste negli ultimi 100 anni alla famiglia patriarcale? Questo credo sia la domanda per un possibile nuovo inizio della famiglia, non una difesa della famiglia come illusorio ritorno ad un passato che non c'è più e non ci sarà mai più. Ecco, io questo credo lo dovremmo pensare quando parliamo nei termini di una difesa della famiglia. Io non credo che la famiglia vada difesa. La famiglia è una cosa, direi, talmente strutturale nella nostra vita che non ha bisogno di essere difesa. La famiglia va rianimata, casomai, non difesa. E per rianimarla, io credo, dobbiamo assorbire queste critiche e cercare di vedere se qualcosa d'altro si apre in avanti. Potremmo anche qui citare un poeta, René Char, quando dice «Le retour est en avant», il ritorno è in avanti. Il ritorno alla famiglia non sarà un ritorno indietro a ciò che abbiamo lasciato e che in un certo senso di cui ci siamo liberati, ma sarà un ritorno en avant, cioè un ritorno creativo. Carola Susani è una scrittrice e con lei penso che potremmo arrivare, non dico a qualche conclusione, ma così ad un orizzonte per concludere la nostra riflessione sulla famiglia, sulla fine della famiglia o sulle trasformazioni della famiglia. Non solo perché Carola è appunto una scrittrice e ha riflettuto su tutto questo, ma anche perché ha avuto una esperienza personale di forme, di figure familiari molto diverse. E quindi intanto ricordiamo uno dei suoi ultimi libri, L'infanzia è un terremoto, edito dalla Terza, e partiamo proprio dalla sua esperienza personale, da questa esperienza di una famiglia, diciamo, allargata o quasi comune da cui è partita.
Racconto questa storia proprio nel libro Nell'infanzia un terremoto, la storia di una famiglia che lascia il Veneto, si trasferisce in Valle del Belice subito dopo il terremoto del 68, sulle orme di Danilo Dolci, e va a vivere in una comune. Una comune organizzata non tanto con un'idea sostitutiva della famiglia, quanto con un'idea solidaristica, cioè si trattava di aiutarsi nella gestione dei bambini, mentre i genitori lavoravano a un'idea di ricostruzione democratica della Valle del Belice dopo il terremoto. La comune però era organizzata in qualche modo confondendo le figure adulte, le figure genitoriali, perché noi bambini ogni giorno venivamo divertiti, venivamo intrattenuti da un adulto differente. E ciò nonostante, in questa particolare costruzione di società, le figure genitoriali rimanevano forti. Certo. Cioè, io sapevo benissimo chi era mio padre e chi era mia madre, avevo un rapporto di affetto e dipendenza, sicuramente meno pesante che in una famiglia tradizionale, però. Una delle cose più potenti che ricordo era il fatto che, almeno all'inizio, noi bambini vivevamo tutti in una stessa baracca e ci raccontavamo a vicenda storie la notte. Consideri che io ho vissuto questa esperienza dall'età di 4 all'età di 8 anni e mi sembrano anni molto formativi per una coscienza giovane. Poi però la comune esplose per ragioni ideologiche, come in quegli anni capitava molto spesso, e il lutto che ci siamo portati dietro noi bambini è stato molto pesante, cioè ci è venuto a mancare un sostrato importante. Però in quel momento anche i miei genitori si separarono. Ciò nonostante, la famiglia di mio padre, che si ricostituì con un'altra donna e nacque un altro bambino, la nostra famiglia a tre, mia madre e mio fratello, diventarono una forte garanzia d'affetto. E io cominciai a investire su un'idea di famiglia in qualche modo sdoppiata. Per me famiglia era sia questo piccolo nucleo a tre molto ragionato, perché io, mia madre e mio fratello parlavamo dalla mattina alla sera, sia il nucleo di Antonella, mio padre e Simone, che erano separati, in certi momenti anche in difficoltà comunicativa, ma che tuttavia erano la mia famiglia. E devo dire che, cosa molto strana, questa linea, questo filo che ho tenuto di un'idea di famiglia, ho l'impressione che si basi sulla responsabilità che gli adulti, malgrado tutto, malgrado una coscienza non piena dei nostri sentimenti, perché con la rottura della comune loro secondo me non si resero perfettamente conto di quanto del nostro dolore, però tuttavia ebbero la capacità di assumersi la responsabilità di far famiglia, di continuare a essere in relazione, di continuare a mantenere forte il legame affettivo e il peso del rapporto con noi figli.
Ecco, questo è interessante, direi, come sostrato. In fondo, in quegli anni forse c'era una certa ingenuità anche, no, nella costituzione di molte comuni, che poi non avevano poi una grande durata. Come diceva lei, c'era un sostrato ideologico molto forte che al contatto con la realtà non ha retto, perché poi i legami che si costruivano spesso non erano sufficientemente forti. Ma partendo da questo, e partendo anche dalla sofferenza comunque di una separazione, perché chiaramente lei parla di questa famiglia a due poli, e come si dice, con un certo sforzo, io immagino possa essere stata anche feconda come pluralità di poli e di relazioni. Ecco, partendo però da tutto questo, cosa nasce nella sua poi vita di donna matura come desiderio di farsi una famiglia? Cioè, venendo in fondo già da questa storia così complessa, ricca e complessa, qual è stata poi e qual è l'idea su cui lavorare di famiglia?
Io ho avuto questa fortuna di trovarmi di fronte un modello che in questo caso era il rapporto tra mio padre e la sua seconda moglie, che trovai un modello molto, molto fecondo e in qualche modo mi aggrappai a questo modello per vedere se anch'io riuscivo a costruire famiglia. E lei tenga conto del fatto che in questo momento mia madre è la seconda moglie di mio padre è morto parecchi anni fa nell'87, e insieme andranno a ristrutturare la casa di famiglia che ha lasciato mio padre dopo che mia nonna è morta, e la casa di famiglia in Veneto. Mia madre e Antonella faranno questo lavoro insieme e è stata chiaramente una lunga elaborazione. Per questo dico responsabilità e capacità di uscire dalle peste, dalle paludi dell'incoscienza. In fin dei conti, ecco, il valore che mi pare abbiamo cavato fuori insieme in questi anni è proprio un venir fuori dall'incoscienza e provare a pensare alle relazioni sulla base del valore della relazione con l'altro e anche delle oscurità delle relazioni. Io ho una famiglia e in qualche modo questa famiglia sono riuscita a tirarla su, non so bene cosa sia, potrebbe anche essere un riparo temporaneo, non pretendo l'eternità dalla famiglia, però questo riparo temporaneo è cresciuto, è venuto su proprio perché ho accettato di non cercare edulcorazione. Cioè non mi interessa un'immagine ideale di famiglia, non credo che un'immagine ideale di famiglia possa essere utile per costruire le famiglie, credo che quello che serve invece è una capacità di vedere le cose e di guardarsi in faccia. Allora, sulla coscienza, che forse è il retaggio più importante che mi hanno lasciato i miei genitori, a cui sono arrivati con grande fatica, e Antonella ci è arrivata anche lei, insomma, a partire da questa idea di coscienza forse si può rischiare di costruire famiglia.
Che poi, se mi permette, è anche un ideale, no? Non un ideale astratto di famiglia, un ideale edulcorato di famiglia, ma forse quell'idea di famiglia che, attraversando anche tutte le crisi che il Novecento e specialmente questa seconda metà del Novecento sta vivendo, si può ripresentare. Quindi una famiglia fondata su relazioni consapevoli, su una vigilanza, sì, e una onestà, quindi, nel verificare quotidianamente, sì, la verità delle relazioni.
Sì, esatto, nel non darsi per scontati mai, nel proprio mettersi alla prova quotidianamente, verificare se vale la pena continuare, dare per scontato, perché forse il bello di questa trasformazione così violenta della famiglia in questi anni è proprio che ti mette di fronte alla sua caducità. Io ho un grande affetto per la caducità, perché mi sembra che a fronte della caducità forse si può riuscire a vivere più decorosamente, più dignitosamente, più onestamente. Ecco.
Sì, direi che la caducità richiama la cura,
sì,
cioè le cose caduche, fragili, richiedono una cura, direi una manutenzione,
sì,
costante,
sì,
e questo è forse quel lavoro di coscienza, di vigilanza e di amore, in definitiva,
sì,
nelle relazioni, che può mantenere viva la vitalità della famiglia come,
sì,
luogo in cui le persone crescono nelle relazioni.
Certo, e che diventa tutt'altra cosa da un modello tramandato, diventa vivacità dello
stare al mondo. E anche creatività.
Creatività,
creatività,
certo.
E questo credo si richiami al suo concetto di responsabilità.
Sì.
Cioè la famiglia in fondo è una realtà fragile data nelle nostre mani perché possa crescere, può anche non crescere.
E
può
nel
morire.
Può morire ed è naturalissimo che muoia. Se non muore è perché vale la pena che non muoia.
Bene, io la ringrazio, è stata direi un sentiero, ecco, un percorso, credo che ci stiamo avvicinando ad un percorso dalla fine all'inizio anche in questa dimensione della famiglia.
Grazie a lei.
Thank you.
Carola Susani ci ha indicato due elementi importanti di una famiglia che si fondi su relazioni autentiche, ecco, la capacità di guardarsi in faccia e il non dare per scontato la relazione, ma viverla concretamente. Forse è proprio questo ciò che noi stiamo cercando. Forse per questo la famiglia tradizionale, un po' troppo organizzata come contratto, come fatto sociale, è in crisi. Stiamo cercando qualcosa che ci coinvolga personalmente a livelli di profondità che forse i nostri padri, i nostri nonni, le nostre bisnonne non chiedevano in definitiva al matrimonio. Quindi un matrimonio come un laboratorio della nostra stessa trasformazione che avviene proprio nella difficoltà e nella bellezza delle relazioni più strette, che sono quelle coniugali, che sono quelle con i nostri figli. Un matrimonio, potremmo dire, appunto come opera d'arte, come creatività, piuttosto che come frutto o necessità di natura. Ma dobbiamo anche dirci con chiarezza che questa maturazione relazionale richiede stabilità affettiva. E questo lo dice molto bene Zygmunt Bauman. Non possiamo, cioè, da una parte desiderare relazioni coniugali veramente significative e profonde e poi dall'altra rifiutare la, diciamo, durata del legame. Io non posso aprirmi alla mia donna sempre di più se sono nel continuo terrore di poter essere lasciato da un momento all'altro. Cioè l'approfondimento reale, psicologico delle relazioni implica un patto che abbia una sua solidità, una sua durata. Per tutta la vita, si diceva un tempo, potenzialmente, investendo comunque a questo tempo il nostro impegno, perché altrimenti nella fragilità delle relazioni, nell'inconsistenza, prevalgono le difese a livello psicologico. Non ci apriremmo veramente, rimarremmo chiusi nelle nostre illusioni egoistiche e quindi in forme di matrimonio ancora più banali e fallimentari di quelle dei nostri nonni.
Thank you.
Bene, chiudiamo qui la nostra trasmissione. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo con Percorsi. Ci occuperemo del tempo che manca. Ecco, ci manca sempre più il tempo e anche questo è un po' il segno di una fine e forse della necessità di un nuovo inizio proprio nella gestione dei ritmi della nostra vita. Ringrazio in regia Elisabetta Parisi e il tecnico Marco Migliore. Vi ricordo che se volete scriverci il nostro indirizzo email è percorsi@rai.it per intrattenere un dialogo proprio dalla fine all'inizio. Se avvertite un'esigenza di questo genere e volete anche segnalarci delle tracce aurorali. Vi ricordiamo inoltre che nel sito di Radio 3 potete ascoltare queste trasmissioni. Grazie da Marco Guzzi e a risentirci.